Cominciamo il terzo libro dei Salmi, che va dal Salmo 73, che è quello che avete sotto gli occhi, fino al Salmo 89. E una buona parte di questo terzo libro dei Salmi fa parte di, potremmo dire, di un fascicolo, un gruppo di Salmi dal 73 all'83, che vengono chiamati i Salmi di Asaf, che era un levita che dirigeva il coro nel Tempio, fu nominato da Davide per il servizio, capo del servizio dei suonatori nel Tempio. E allora ci sono alcuni salmi, ne abbiamo già trovato uno a dire il vero, Salmo 50 o 49 nella versione latina, era già un salmo di Asaf. Quindi adesso troviamo ancora questo, che questi salmi, questo gruppo, probabilmente un libretto di, attribuito a lui. Sapete, anche qui, sempre come vi dicevo prima, le attribuzioni vanno sempre legate alla fama Salomone, sapienza, quindi se c'è qualcosa che riguarda la sapienza, Salomone. Davide la legge, se c'è qualcosa che riguarda la legge, ecco, Mosè, scusate, ho detto Davide, mi perdo, quando sono già stanco le cose vanno dove vogliono, soprattutto i salmi più accorati, che sembrano toccare più dei temi vivi di spiritualità, spesso sono questi salmi di Asaf. E oggi questo salmo è veramente un bel salmo, che mi pare che almeno nell'ultima versione che ho visto io di Ravasi l'aveva intitolato Storia di un'anima. Non mi piace troppo perché mi ricorda Santa Teresina, che è vero, ma io ho preferito intitolarlo in maniera più aperta, se volete, Riflessione sulla sorte umana. E quindi mi dicevo, che cosa scopri quando tu rifletti sulla sorte umana? Come sottotitolo ho messo, il vero bene è stare con Dio. Dov'è che è il vero bene? Ricordate cosa dice Gesù agli apostoli in San Marco? Ne scelse, né creò, il verbo è poiesen, il verbo proprio poieo è il verbo della creazione, ne creò 12 perché stessero con lui. Quindi non è che li ha scelti per fare, dopo anche per andare a predicare, ma la prima cosa è stare con lui. E ricordate San Giovanni, il famoso brano della Vita ai tralci, rimanete in me e io rimarrò in voi. Il desiderio di Gesù, Padre non ho perduto nessuno, fa che anch'essi rimangano in me, come siano tutti nell'unità, come io sono in te e tu sei in me. Quindi dove sta il vero bene? È stare con Dio. Stesso Gesù, ricordiamo capitolo 10 di Luca, le due sorelle, Marta e Maria. Maria ha scelto l'eredità migliore che non le sarà tolta. Notate bene il passivo, le sarà tolta, passivo un divinum. Dio non le toglierà questa eredità, perché è esattamente quello che Dio vuol dare. Dio, qual è il premio per l'uomo che ama e che desidera aprirsi alla verità? È Dio stesso. San Tommaso l'aveva capito bene, no? Ricordate, penso che sappiate, San Tommaso d'Aquino, uno dei teologi che oltre ad essere teologo era anche santo, è veramente santo, e era uno dei, fin da quando era ragazzo mi aveva appassionato questo San Tommaso, che aveva scritto e Gesù gli appare, Toma nimis bene de me scripsisti, Tommaso è scritto molto bene di me, cosa devo farti, quale regalo? E Gesù, e Tommaso, che era veramente un santo e aveva capito bene, dice, Signore non ti chiedo altro che te stesso. Mica poco, no? Cioè, ecco, Signore, quindi ecco qui, riflessione sulla sorte umana, il vero bene è stare con Dio. Dov'è il vero tesoro? È Lui. Se perdo questo tesoro, sono spacciato. E noi vediamo la prima parte, intanto va bene, abbiamo il versetto 1, ve l'ho detto, il titolo, Mizmor le Asaf, che Mizmor vuol dire salmo, e poi, quindi vi ho detto già chi è questo, chi è nella tradizione questo Asaf, e poi diamo una prima parte del Salmo. Io direi sono i versetti che io ho cercato di dividere dal 2 al 16, e poi vedremo la seconda parte che vanno dal 17 al 28. E che cosa c'è in questo? Io vedrei nel Salmo due immagini. La prima immagine è la vita immorale e felice del malvagio, e insieme, perché in fondo potremmo dire che ogni parte del Salmo presenta due aspetti. Quindi da una parte c'è la vita immorale e felice del malvagio, e dall'altra la vita stentata e difficile del giusto. E poi la seconda parte, la vedremo, è invece il momento in cui quest'uomo che ha scritto il Salmo, che ha pregato, apre gli occhi e dice: ma in realtà quando io apro gli occhi e tu, Signore, mi illumini, io comincio a vedere le cose come stanno, non solo le apparenze. E quando avviene questo, e lo vedremo negli ultimi versetti, domani mattina, vedremo quando tu fai esperienza di Dio, cominci a vedere le cose come le vede Dio. Ecco. Cominciamo allora con l'inizio. Comincia con una sicurezza, la traduzione qui è quanto è buono Dio, e invece mi pare che l'ebraico sia certamente è buono Dio verso Israele, quindi è una certezza, una specie di atto di fede. Ma a me piace anche Tov, vedete, è bello, no? Quindi Tov vuol dire sia buono che bello. Dio è buono ed è bello questo Dio che sta col suo popolo, è una cosa che dà pace. Ricordate che Gesù si presenta, noi diciamo il buon pastore, ego eimi o poimen o kalos. Io sono il pastore, quello buono, quello bello, non è il buon pastore, noi che a me ricordo, il buon pastore mi dà un po' di buonismo, no? Ma sì, buonaccione, no? È la bellezza di qualcuno che decide di dare la vita e di giocarsi per l'altro. Ed è qui il grande comandamento che Gesù ha dato: amatevi gli uni gli altri. Strano, eh? Non dice amate Dio, amatevi gli uni gli altri, perché amare Dio non lo puoi misurare, non puoi vedere, però quando tu ami gli altri si vede se ami davvero Dio, perché Dio è per l'uomo, Dio è a favore dell'uomo, Dio è sempre a favore. Allora, certamente bello è Dio verso Israele, bello, ve l'ho già detto, un po' soprattutto con le lingue, i dialetti semplici. Quando una cosa è bella si dice, oppure buona si dice, le belle, no? E già ve l'ho ricordato, quando ero a Sesto c'era una signora, che signora meridionale, che si confessava, veniva a confessarsi da me, e la maggioranza della confessione la faceva nel suo dialetto, io capivo ben poco. E però cercavo comunque di dirgli le cose, cioè, dei consigli, eccetera. Mi ricordo che una volta ero lì che stavo dicendo, ma ecco, mi raccomando, ma guardiamo il Signore, stiamo qui, e lei mi risponde, padre mio, quanta sei bella! Per dire, come sono buone le cose che mi dici, no? Ecco, questo bello, e allora me lo ricordo sempre questa cosa, perché non sapevo se ridere o piangere, per due c'era la grata, non mi vedeva, ma per dire che questa espressione mi ricordava davvero un po' la Bibbia, no? Il bello e buono che coincidono, dal resto lo dice anche Sant'Ignazio, anche San Tommaso, no? Pulcrum bonum et verum in unum convertuntur, cioè vero, bello e buono sono insieme, convergono. Bene, ma Tov verso Israele, e poi aggiunge verso i puri di cuore. Ed è, adesso io non ho approfondito la cosa, però è curioso, levare le vav, a parte questo salmo si ritrova tantissimo la parola lev, che in ebraico vuol dire cuore, sembra un po' il salmo del cuore. Il cuore, ricordate, nella Bibbia non è il luogo dei sentimenti, quello sarebbe il fegato, ma è il luogo delle decisioni, della decisione esistenziale. L'uomo che si decide per Dio è l'uomo che ha fatto una scelta di cuore, è il cuore come luogo in cui mi gioco, mi butto, per quello che noi celebriamo il Sacro Cuore di Gesù, cioè questa decisione forte di Gesù di giocarsi per noi. Ecco, che non è, cioè, io sono un po', le cose melense mi danno noia, mi sono un po' sdolcinate, allora io lo chiamo, certi modi di vedere, io lo chiamo sacro cuorismo, no? Questo sospiroso andare, no, la Bibbia è anche la parola di Dio, è molto, molto forte, è molto virile, ma non nel senso discriminatorio uomini e donne, ma virile vuol dire il senso della forza, no? Allora, certamente è bello Dio verso Israele, con i puri di cuore. Io non so se puro, qui viene i puri, le bare e poi le lev, non so se hanno la stessa radice, c'è almeno un inizio che mi piace pensare, ricordate che Gesù ne parla. La prima beatitudine, beati i puri di cuore, perché? Vedranno Dio, cioè faranno un'esperienza profonda con Dio. E quindi sembra che Gesù, quando ha detto la prima beatitudine, probabilmente pensava, ma se voi pensate alle beatitudini che non sono semplicemente lo statuto del discepolo, ma prima di essere lo statuto del discepolo è il racconto autobiografico di chi è Gesù. Provate a vederlo e vedete un po' chi è Gesù. Gesù è lui il puro di cuore, è lui colui che cerca e assetato e affamato di giustizia, è lui, eccetera. Sempre, se voi guardate, trovate che veramente Gesù sta presentando se stesso per dire fate come me, no? E allora dice, e io, quindi comincia con un'affermazione piena di fede, però c'è, Signore, è vero, tu sei buono, tu sei bravo, tu sei generoso con quelli che hanno un cuore libero dentro, un cuore attaccato a te, e io per poco, e io, cioè vuol dire di per sé, è una frase un po' strana, in ebraico è, e io per poco non inciamparono i miei piedi, come se dicesse, da parte mia, ecco, da parte mia, mi sono trovato scandalizzato, lo scandalo in greco è proprio l'inciampo, no? Avere un sasso che ti... Quindi i miei piedi per poco non inciamparono, ma perché? E addirittura aggiunge, vedete che c'è sempre questa ripetizione, no? Questo polarismo, la ripetizione dello stesso concetto, nulla i miei passi scivolarono, cioè addirittura un scivolare, quando uno si trova in un luogo un po' bagnato, no? E scivola, non è un vacillare, ma è proprio un andare là a gambe all'aria quando scivoli, no? Quindi per un nulla, basterebbe nulla, i miei passi scivolarono. Perché? In che cosa consiste lo scandalo? In che cosa consiste questo scivolare, andare in terra, quindi perdere l'equilibrio? Consiste in questo, perché invidiai gli insensati, cioè oppure i prepotenti, prepotenti che sono coloro che fidandosi di se stessi pensano di bastare a se stessi e di mettersi al posto di Dio, insomma, sono quelli che dicono ma io non ho bisogno di Dio, tanto è proprio questo, è quello che nella Bibbia sono gli empi, ma intesi come idolatri, dove il vero idolo è se stesso, no? Sono talmente ripiegati su se stessi che hanno fatto se stessi, di se stesso, un idolo. Quindi ho invidiati, perché la prosperità dei malvagi io vedo, ecco lo scandalo, è il grosso scandalo. Ma come? In fondo è lo scandalo di sempre, che il bene vada male e che il male riesca bene, è un grande scandalo. Quante volte, ma come, con persona che fa bene, pensate a Gesù, che fa chi fa meglio di lui e finisce in croce, e poi ci sono quelli che vanno male, che fanno male, e invece sembra che trionfano. Mia madre diceva con un proverbio milanese, il diavolo protegge i suoi, il diavolo protegge i suoi, no? Per dire che alla fine c'è sempre anche questo tipo di, lo dice anche Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, no? Quando chi va di bene in meglio, il diavolo invece quando lavora ti aiuta ad andare di male in peggio, Quindi quando vai di male, allora lui viene a gonfiare sempre di più. E se però tu vai di bene in meglio, lui ti spinge ad andare ancora meglio, in modo tale che tu, andando troppo in alto, poi precipiti. Ricordate, cito sempre il solito Torquato Tasso: a voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi essere vicini. Tu vai troppo alto, cade giù. Era la Gerusalemme liberata, mi pare il libro 6, il canto 6, se lo ricordo male, me lo dice sempre il mio professore di lettere in liceo, e non mi è rimasto dentro, dice: state attenti, il Signore non ti chiede di correre, ti chiede di andare nella direzione giusta, perché se corri, noi si dice nella nostra logica del mondo, no? Invece a Milano che tutti corrono, Milano, corre, vedi proprio la gente che si muove in maniera frenetica. E allora diceva appunto il mio professore: non è, ricordatevi che il problema non vince chi corre, ma chi va nella direzione giusta. Allora, perché se corri e vai nella direzione sbagliata, arrivi più in fretta verso il precipizio. Se invece vai anche inciampando, zoppicando, strisciando nella direzione giusta, prima o poi arriverai. E dice anche San Tommaso d'Aquino dice: l'importante non è che tu vada in fretta, ma che prendi la strada giusta, pian piano poi ci arrivi. Bene, allora c'è questo scandalo, no? Questa invidia, addirittura ho invidiato gli insensati e la prosperità dei malvagi, io vedo questo. Infatti, ecco qui, non c'è sofferenze alla morte di loro, cioè vuol dire fino alla morte di loro. Cioè, così qui arrivano alla morte e non hanno sofferto niente. Guarda, cioè in fondo vedete che è sempre il dire, ma in fondo noi che cosa vediamo degli altri? È che lì il discorso è che cosa vediamo. Io, nella mia esperienza di prete, 45 anni ormai e più e qualche mese, devo dire che devo dire che non ho mai trovato un ingiusto e un cattivo felice. C'è una bella faccia davanti, sì, perché noi abbiamo sempre delle belle vetrine, però abbiamo un pessimo retrobottega. E siccome noi mostriamo sempre le vetrine agli altri, gli altri dicono: oh, ma come stai bene, ma che bell'aspetto! Questa è la vetrina, bisognerebbe vedere dietro però. E il retrobottega lo vedono gli interessati, che spesso si mettono una bella maschera perché l'apparire è fondamentale, e Dio, solo Dio può vedere cosa ci sta dietro, per cui non lasciamoci ingannare. In effetti sarà proprio la fine del Salmo che dice: stai attento, non lasciarti ingannare. Quando tu stai con Dio cominci a vedere le cose come stanno e non come appaiono, per non prendere lucciole per lanterne. Quindi non c'è sofferenza, infatti, fino alla loro morte, alla morte di loro, è pasciuto il loro corpo. Quindi vedi, guarda come stanno bene, bei grassi, nella pena di uomo non sono loro, quindi non hanno dentro la pena che ogni uomo ha, no? L'uomo che è fragile vive questa pena, questa fatica, loro non ce l'hanno, no? E con l'uomo, in questo caso la parola è Adam, cioè con colui che è fragile, il terroso, potremmo dire, Adam vuol dire il terroso, l'uomo fatto di terra, quindi fragile. E con l'uomo non sono colpiti da piaghe, cioè non sono come gli altri questi qui, vedi, gli altri fragili, deboli, sono colpiti, e questi, accidenti, gli va sempre bene, no? Ma guarda un po', Signore, guarda che scandalo. Quindi siamo di fronte a un giusto che si sta lamentando: ma perché? Ma perché, Signore, come mai queste cose? Si interroga sul perché dell'ingiustizia, della violenza, di come mai il bene riesce male e il male riesce bene. Avanti. Perciò si incollanarono di orgoglio. Allora, il tradurre si fanno dell'orgoglio una collana, è vero, però nell'ebraico c'è il verbo incollanare, no? Mettersi la collana, quindi ho preferito tradurre in maniera bestiale così. Si incollanarono di orgoglio, quindi ha messo l'orgoglio come una cosa evidente. La collana uno non la mette sotto, la mette sopra, no? Perché la catenina è una cosa, la metti sotto che è il ricordo del battesimo, chi ce l'ha, eccetera, a me lo fastidio tutto, quindi non ce l'ho, ma devo averla regalata. Ma invece la collana la metti per farti vedere, viene in mente, non so, la collana che metteva il collare del faraone, no? Queste grandi collane molto ampie, e poi più ne metti, più perle hai, più giri di perle hai, meglio ti senti, perché tutti ti osservano, ti dicono, ma guarda che ricchezza, no? E dunque si sono incollanati, si incollanarono di orgoglio. Copre, veste la violenza essi. Essi sono coperti come una veste, si sono coperti di violenza, cioè la violenza è diventata il loro mantello, il loro abito. Guarda, la collana è l'orgoglio, il mantello è la violenza, guarda che bellezza, no? È anche abbastanza, come dire, colpisce, no, questa immagine di vestirsi. San Paolo userà l'immagine del vestirsi, lo mettete l'elmo della fede, mettete la corazza che vi fortifichi, che è la speranza, e poi dopo, soprattutto mettete la cintura della carità, non della castità, perché c'è di solito c'è la cintura di castità, ma la carità. Quindi il vincolo di perfezione, no? Sono tanti abiti che ti metti uno sopra l'altro, è la vestizione del soldato, però tutte queste virtù che tu metti svolazzano se non c'è l'agape che le tiene insieme, no? In questo vincolo vuol dire, se non svolazzano, se tu metti tutti questi vestiti, uno vola di qui, uno vola di là, e San Paolo presenta le virtù come un abito. Qui invece viene presentato come abito la cattiveria, l'ingiustizia, la violenza, i vizi, insomma, no? Quindi copre, veste la violenza essi, quindi la veste è la loro, cioè come veste hanno la violenza. E poi è uscito dal grasso il loro occhio, cioè avete in mente, no, che cosa deve uscire dal grasso, vuol dire una bella faccia pasciuta, tu guardi gli occhi, sembrano immersi nel grasso, no? Ora, il dire grasso nella Bibbia voleva dire abbondanza, voleva dire felicità, quando uno moriva felice diceva morì grasso e sazio di anni, no? Per dire, non gli mancava niente, come la gente era molto magra, aveva niente da mangiare, si mangiava una volta al giorno, se si mangiava, se no si tirava la cinghia. Non è che erano come noi che mangiavano 3-4 volte al giorno, loro una volta e basta, e quindi una grande povertà. Allora, però quando vedi una persona, guarda, questo qui perfino è grasso, non si vedono neanche gli occhi, tanto è grasso, quindi questi occhi che spuntano del grasso. Sono traboccate le immaginazioni del cuore, dal loro cuore. Cosa vuol dire? Vuol dire che ormai non hanno più freno a immaginare anche ciò che è inverosimile anche nel male. Quindi sono lì tutto il giorno a macchinare qualcosa di male, non hanno più freno, cioè sono talmente lì nel male che ne inventano sempre di nuovi, no? È un'immagine pazzesca, sono traboccate le immaginazioni del cuore, anche qui il cuore, vedete sempre questo lev, il cuore, scherniscono e parlano con malizia, sembra l'enciclopedia della cattiveria questa, vedete, quindi scherniscono e parlano con malizia, quindi scherniscono, ti prendono in giro, ironizzano, ah guarda, hai vedi tu, eh sì, bravo, vai a messa, poi vedi che risultati, questo qui, vai, vedi cosa gli è servita la sua fede, guarda a che punto è, pensate anche, anche la moglie di Giobbe, no? Qual è la tua fede, guardalo lì come sei conciato, e allora lui che risponde, come una scema hai parlato, se da Dio accettiamo il bene, dobbiamo accettare anche il male, però, no? La stessa cosa succede anche a Tobia, no? Anche lì, quando arriva il capretto, la moglie, lui è cieco, arriva in casa, dice, ma cos'è tuo capretto? Non l'avete mica per caso rubato? Sua moglie già arrabbiata, poveria deve lavorare solo lei, le ha regalato il capretto, viene preso anche per ladra, dice, insomma, basta, insomma, tu e le tue preghiere, tu e le tue fantasie religiose, tu e le tue crisi religiose, ma dove vai a finire? Sei impazzito, scendi coi piedi in terra, no? Ora, Qui si può immaginare quanta cattiveria viene fuori dal cuore di queste persone, scherniscono, parlano con malizia, cioè l'origine del loro parlare è il male, no? La malizia è, come dire, la radice del male, qualcosa che viene fuori, c'è una radice dentro. Con oppressione dall'alto sentenzano, cioè immaginate, questi qui si mettono in alto e, come dire, si impancano a maestri. Gesù in qualche maniera c'è un'immagine di questo tipo, no? Guai a voi scribi farisei che vi siete seduti sulla cattedra di Mosè, no? Luogo alto nella sinagoga dove si poteva interpretare la legge per farsi vedere, no? Oppure pavoneggiarsi, sentenziare. E quindi questi si mettono dall'alto, no? Quando si dice questo qui ha parlato dall'alto della sua scienza, che noi non diciamo questa cosa qui. A me sembra di sentire qualcuno, qualche politico che abbiamo, no? C'è Renzi che ne ha sempre da dire, sempre in alto da dire su tutti. Ecco, con oppressione dall'alto sentenziano, hanno posto nei cieli la loro bocca, cioè si sentono al posto di Dio, no? La loro parola è parola di Dio. Vedete che è pesantissimo, l'immagine. Vuol dire lo scandalo che quest'uomo sta vivendo nel suo profondo. Signore, ma guarda cosa sta succedendo, tu dove sei? Insomma, tu permetti che esista tutto questo? Penso che però ci troviamo un po' tutti, no? Quante volte ci si ritrova in questa gente, ma guarda, questi spadroneggiano, rubano, fanno soffrire la gente, eccetera, eppure gli va sempre bene. Ma perché? Signore, perché non interviene? Insomma, sempre un po' lì, no? E la loro lingua, dunque, hanno posto nei cieli la loro bocca, si sento Padre Eterno, la loro lingua cammina sulla terra. Quindi da una parte la bocca in cielo, la lingua cosa fa? Cammina sulla terra, vuol dire, in effetti la traduzione è, la loro lingua percorre la terra, cioè è gente che chiacchierano di tutto e di più, sanno tutto, sanno dire cose sull'uno, sull'altra, no? Perciò si volge il mio popolo verso lì. Cioè è chiaro che queste persone sembrano così ben riuscite che la gente, questo qui probabilmente il mio popolo, chi è? Sarà un sacerdote, probabilmente un capo, un uomo di fede e di Dio, che rimane scandalizzato, tra l'altro se è di Asaf, come almeno la tribuzione, era un uomo che era stato scelto per essere a capo dei cantori del Tempio, dunque un uomo di fede, però vedendo questo dice, guarda Signore, vedi, questi stanno scandalizzando tutto. Vedete quando Gesù dice guai agli scandali, no? Quelli che operano scandali è meglio che gli venga messa una macina d'asino al collo e buttati nel profondo del mare. Quindi vedi, il popolo cosa fa? Si volge a loro, perciò si volge il mio popolo verso lì, cioè verso di loro, guardano e dice, ma perché seguire la bontà, l'amore, la verità, la purezza, perché? Ma guarda, ti va bene, andiamo anche noi lì, pare che le cose siano meglio da una parte che dall'altra. E il popolo cosa fa? E acque di pienezza sono assorbite per loro. Quindi cosa fa il popolo? Va a bere a questa sorgente inquinata, no? Il male fa sempre più rumore del bene, attira di più, no? Dunque questo mettersi in alto per attirare più gente. Ed essi dissero, come conobbe Dio? Quindi questi, cioè, come dire, ma Dio non sa niente, cosa vuoi? Ma Dio non capisce, Dio non sa, probabilmente non c'è neanche, ecco. Dio non conosce le cose, io so talmente mascherarle bene che lui non sa neanche cosa succede. In effetti la traduzione che ne fa Ravasi dicono come può Dio conoscere, sì, nell'ebraico c'è, cioè, ed essi dissero come conobbe Dio, cioè come Dio conosce queste cose. E ancora l'altra domanda, c'è forse conoscenza nell'Altissimo? L'Altissimo è Elion, cioè è uno dei titoli di Dio, Dio è l'Altissimo, colui che è irraggiungibile, è colui di cui non posso dire nulla e non posso conoscere nulla, però in realtà la domanda è, ora, se questo Dio non conobbe, se questo Dio non ha conoscenza, il modo, è un modo per dire Dio non c'è, perché se ci fosse interverrebbe, non lascerebbe che davvero noi facciamo quello che vogliamo. Ecco, qui siamo alla fine, ecco, questi sono i malvagi. E com'è? Ancora ecco la sintesi. E i tranquilli di sempre crebbero in vigore, quindi sono sempre di più, crebbero in vigore, malgrado hanno fatto il male, guarda com'è finita, quindi è un vero disastro. Trionfano sempre più, e allora proprio in vano, ecco lì la domanda e l'amarezza di quest'uomo, allora è stato inutile quello che ho fatto? Perché allora, signore? E io sono proprio il più bamba di tutti, sono più scemo, ma guarda che figura ci faccio, signore, dove sei? Proprio in vano resi integro il mio cuore, ancora una volta, no? Era partito con levare lev, i puri di cuore, e qui anche in vano ho reso integro il mio cuore, non so perché ho messo integro, ma che probabilmente non è più. Versetto 13, sì, leva vi. Sì, è proprio sì, ancora puro, ancora puro, sì, mantenere, sì, quindi mantenere integro vuol dire puro, non è tamim, se no sarebbe tamim. E allora tam, comunque tam in plurale, l'integrità. Proprio in vano resi puro il mio cuore, ancora una volta questo cuore di cui si parlava prima, lavai nell'innocenza le mie mani, sempre sottinteso in vano, in vano, quindi io ho fatto il bene. Lavare nell'innocenza vuol dire che non mi sono sporcato mai le mani, cioè vuol dire che non mi sono ben guardato dal rubare. Con le mani cosa fai? Rubi? Con le mani fai la violenza, dai un pugno al tuo vicino, usi la spada, cioè le mani sono oggetto, sono strumento di violenza in ogni caso, possono essere, ma anche per fare il bene comunque. Quindi invano nell'innocenza lavai le mie mani e fui piagato tutto il giorno, cioè perché piagato, colpito o piagato, ma perché quando fai il bene alla fine è una grande fatica, è un grande peso, no? Il male è più facile, no? Riesce bene ma è più facile, è sempre in discesa. Gesù parla invece di strada in salita, strada addirittura di piccola via, di larga e spaziosa quella che scende, quella che ti porta al male, stretta è la via che ti porta invece alla vita. Ecco, quindi io invano ho fatto questa fatica, ho piagato tutto il giorno, fui piagato tutto il giorno, e il mio castigo fin nelle mattinate, cioè, allora io cosa faccio? Sarò sempre castigato. Come mai io fin dall'inizio, dal mattino alla sera, sono continuamente sotto pressione? Come mai succede tutto questo? Perché, Signore? Ed ecco la conclusione abbastanza amara. Se avessi detto parlerò come loro, ecco la generazione dei tuoi figli avrei offeso. Ecco, volentieri io avrei detto faccio come loro, però avrei offeso la mia tradizione ancestrale, avrei offeso il mio popolo, le mie tradizioni, il mio modo di pensare, non va in quella direzione. Avrei potuto anch'io dire, ma sì, dai, anch'io faccio come loro, allora posso benissimo entrare nel compromesso, parlerò come loro. Ecco, la generazione dei tuoi figli avrei offeso, quindi, Signore, non mi sarei sentito fuori posto se avessi detto così. E adesso è qui la conclusione. E riflettei per comprendere questo. Un tormento ciò fu ai miei occhi. Quindi finisce con questo modo un po' amaro. Ho cercato di capire, Signore, che senso ha tutto questo? Perché? 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 E notate bene, ecco, sempre la domanda un po' sbagliata, no? In fondo la prima cosa che Dio fa quando ti metti con Lui, ti insegna a farti le domande giuste. Le nostre domande è, cosa fa questo? Fa un po' come Giobbe, no? Mette sotto giudizio Dio e comincia a dire, perché, 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 perché? No? Marta Ruben diceva, ho passato 10 anni gridando a Dio dicendo perché. Dopo 10 anni si sveglia e dice, perché questa malattia? E dice, la domanda giusta era un'altra, come Dio mi sta parlando con questa malattia? Quindi ecco la domanda giusta. Dio mi sta parlando anche attraverso il male. Questo male in realtà non è qualcosa che non mi parla, mi fa vedere un altro aspetto che io non credevo. Dio mi parla anche così. Il modo di parlare di Dio è strano, no? In fondo Gesù anche sulla croce dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? L'inizio del Salmo 22. Ma in realtà se c'è un luogo dove Dio è presente è lì, perché è il luogo dove più di ogni altro Dio c'è, è lì, perché è il momento dove Gesù si sta donando per amore, è il luogo per quello che allora, cioè siccome c'era un luogo solo dove Dio non poteva esserci, ed è la morte, la sfida di Gesù è stato portarla anche lì, per cui anche la morte diventa il luogo dove Dio è presente e diventa come una porta per entrare nell'eterno, nella pienezza di vita, no? Già mi ricordo quello che ho già ripetuto parecchie volte, no? Quel sogno che ha fatto quel giovane gesuita a cui Cardinal Martini aveva affidato di concludere i suoi studi, no? Gesuita che era in Sicilia, allora adesso i gesuiti girano anche loro, e gli ha detto, dico, ti ridò, di certo sogno vai avanti. E dopo qualche mese che Cardinal Martini era morto, così diceva Don Damiano Modena, diceva, gli ha telefonato, diceva, lo sai che stanotte ho sognato il Cardinal Martini, dice, sì, e parlando con lui negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, Martini diceva, c'è una cosa che io non riesco bene a capire, perché è una cosa che vorrei capire, ma chiarirò col Signore direttamente, perché se lui è risorto e ha vinto la morte, noi dobbiamo morire. Questa è una cosa che non capisco. Perché? Perché? Anche lì, no? Il perché. E allora dice, l'hai sognato? Sì, sì, guarda, ho sognato. Ma guarda, non pensavo a lui minimamente, neanche per sogno. E com'era? Dice, ma no, normale, era vestito come l'abbiamo visto l'ultima volta, no, normale, una persona anziana, così, un nonno, io mi ricordo l'ultima volta che l'ho visto. Poi davvero una tenerezza che prima c'era tutta la figura istituzionale, quando io mi rivolgevo a lui come mio vescovo, naturalmente c'erano le distanze, c'eravamo seduti su due poltrone vicine, lui mi ascoltava, ma sempre mi dava la benedizione, mi incoraggiava, sempre un uomo di ascolto, ma c'era uno spazio da tenere, ma ogni volta che andavo troppo a trovarlo, alla fine diceva, ci abbracciamo, cioè era diventato proprio tenero, no? Questa tenerezza di un padre, questo abbraccio. E dice, allora, dice, cosa è successo? Dice, ma guarda, allora io nel sogno gli ho detto, allora padre, com'è questa storia della morte? L'ha capita? E lui dice, le ha risposto così, è una cosa elementare e semplicissima, si chiudono gli occhi e ci si ritrova con coloro che si amano. Tac. E Modena diceva, ma questo, il modo di parlare e la sintassi, è proprio tipica del linguaggio di Martini. Dice, forse Martini ha voluto dire a questo giovane gesuita, guarda che poi la morte è così, si chiudono gli occhi, ci si ritrova con coloro che si amano, una cosa elementare e semplicissima. Questa mi è rimasta dentro memoria perché mi sembra anche una bella definizione, che certamente è in un sogno, però Dio parla anche attraverso i sogni, così dice la Bibbia. Dunque se lui è un biblista, il Signore decide di farcelo apparire anche per darci insegnamenti anche dopo. Possiamo leggere dunque la prima parte di questo Salmo di Asaf, che mi sembra molto affascinante. Non so se vi è piaciuto, perché mi sembra uno dei salmi più moderni, questo dubbio sul perché il male, che poi è un dubbio di sempre, è proprio esistenziale in ogni uomo. Quanto è buono Dio con Israele, coi puri di cuore, ma ecco, poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla i miei passi vacillavano, perché ho invidiato gli empi, vedendo la prosperità dei malvagi. Non hanno nessuna sofferenza sino alla loro morte. È pasciuto il loro corpo. Non si trovano mai nell'affanno dei mortali. Non sono colpiti come gli altri uomini. Perciò dell'orgoglio si fanno una collana ed indossano un abito della violenza. Il loro occhio spunta dal grasso, dal loro cuore traboccano follie, scherniscono e parlano con malizia, parlano dall'alto con prepotenza, levano la loro bocca sino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Con i loro seguaci si rivolgono ad essi e bevono abbondantemente da loro. Dicono: come può Dio conoscere? C'è forse conoscenza dell'Altissimo? Ecco, così sono i malvagi, sempre prosperi, accumulano potere. Dunque invano ho mantenuto puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani, perché sono colpito tutto il giorno e fino all'alba non me castigo. Se avessi detto: parlerò così, avrei tradito l'assemblea dei tuoi figli. Riflettevo per comprendere questo, ma era arduo ai miei occhi.